Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gesù ci ha donato la possibilità di essere liberi, nonostante il limite della malattia e delle restrizioni. Egli ci offre la libertà che proviene dall'incontro con Lui e dal senso nuovo che questo incontro porta alla nostra condizione personale. Con queste opere di misericordia, il Signore ci invita a un gesto di grande umanità, la condivisione. Ricordiamo questa parola, la condivisione. Chi è malato spesso si sente solo. Non possiamo nascondere che soprattutto ai nostri giorni, proprio nella malattia, si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita. Una visita può far sentire la persona malata meno sola e un po' di compagnia è un'ottima medicina. Un sorriso, una carezza, una stretta di mano sono gesti semplici, ma tanto importanti per chi sente di essere abbandonato a se stesso. Quante persone si dedicano a visitare gli ammalati negli ospedali o nelle loro case. È un'opera di volontariato impagabile. Quando viene fatta nel nome del Signore, allora diventa anche espressione eloquente ed efficace di misericordia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani, nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato mercoledì scorso durante l'udienza generale. E proprio ad un volume di Papa Francesco vogliamo dedicare l'inizio, questa nostra apertura di programma. È stato infatti appena pubblicato da Rizzoli il volume Nei tuoi occhi è la mia parola, omelie e discorsi di Buenos Aires, 1999-2013, appunto dell'allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio, e cioè Papa Francesco. Il volume è a cura di padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, il quale durante l'incontro di presentazione del libro ha raccontato come è nato in lui il desiderio della pubblicazione di questo volume.
Mi è venuto mentre curavo i due volumi delle omelie di Santa Marta, che anche questi pubblicati da Rizzoni, e andavo leggendo l'una o l'altra delle omelie e qui presenti, quindi di queste omelie da arcivescovo, mentre leggevo le omelie di Santa Marta. Allora lì mi sono detto, no, ma basta, qui bisogna pubblicarle tutte insieme in un unico volume. E mi sono convinto che in fondo questo libro qui è il laboratorio del pontificato, sostanzialmente. Cioè leggendo questo libro si comprendono le dinamiche fondamentali che noi stiamo vivendo adesso con Papa Francesco. Quanti temi ho visto nascere in questi testi oggi finalmente raccolti in un volume. Lo potrei definire anche un laboratorio fotografico, cioè oggi vediamo le pellicole ben sviluppate, impresse anni fa a diretto contatto con la gente di Buenos Aires, questo pueblo Fiel de Dios en Camino, pellicole che in questo libro sono coloratissime, quindi è un libro da leggere guardando i colori, queste pennellate prodotte a diretto contatto con la gente. Soprattutto mi sono convinto che andavano pubblicate tutte insieme e in ordine cronologico, perché non mi piace l'ordine tematico. Cioè prendere queste omelie, raccoglierle per temi, è come vivisezionarle. Cioè come prendere materiale vivo e sorgivo e metterlo in gabbia, dentro dei temi. Perché Francesco, non per Bergoglio, quindi, non parla mai per tema, ma parla per esperienza vissuta e per contatto diretto con gli occhi della gente. Quindi questa non è un'antologia, è un'opera omnia di tutto ciò che è documentabile attualmente del suo arcivescovato. Poi, come ha detto Padre Lombardi, c'è tantissimo materiale evidentemente non perfettamente catalogato, ma vedremo piano piano cosa fare. Ho già curato gli scritti del Bergoglio gesuita, sempre usciti appunto per Rizzoli, un materiale incandescente del Bergoglio quarantenne. Adesso abbiamo quindi quelli da vescovo. Chiaramente tutto questo, ha ricordato il padre Lombardi, nasce da quella prima intervista del 2013 mi ha cambiato la vita, ha cambiato la mia vita, ma ha cambiato credo anche la vita di molti altri. Ma il Papa, mi sono chiesto a un certo punto, quando mi sono convinto del fatto che questo libro andava fatto, mi sono chiesto: ma il Papa vorrà questa pubblicazione o no? Cioè non posso farla senza avere un'approvazione sua. E quindi mi sono deciso di chiederglielo prima del viaggio in Armenia. E gliel'ho chiesto, dicendo chiaramente che secondo me andava fatta, cioè ho espresso chiaramente la mia posizione. Bisognava presentare il flusso della sua ispirazione pastorale, della sua esperienza viva a diretto contatto col popolo di Dio. Per me era un suo dovere ecclesiale dire di sì. Questa era la mia convinzione. In genere, quando ho una convinzione, la dico, senza avere però la presunzione che quella sia corretta, ma voglio dirla così come la sento. Si trattava per me di mostrare quel ventre materno della Chiesa nel quale il ministero petrino di Francesco si era andato formando nel tempo. E lui non mi ha risposto. Non mi ha dato una risposta. Mi ha detto: ci penserò. Sul volo di rientro da Yerevan, quindi sempre nel contesto, diciamo, più o meno di riferimento dell'Armenia, di ritorno da Yerevan, eravamo sul volo papale, il Papa mi ha chiamato e mi ha fatto sedere accanto a sé per un po', abbiamo parlato di varie cose, alla fine del nostro discorso mi ha detto: senti, poi io ho pensato e ho pregato su quello che tu mi hai chiesto, e la mia risposta è: sì, lo puoi fare. Il Papa quindi si è anche reso disponibile in quel momento per un colloquio, perché fare una prefazione per rendere questo volume, diciamo, vivo anche oggi, era una cosa per lui troppo statica. Quindi mi dice: vieni, parliamo, facciamo una conversazione. E aveva ragione. Ho avuto la netta impressione che il suo sì, cioè facciamo questo libro, non fosse una concessione, ma una decisione precisa, frutto di un discernimento spirituale. Lui prende così le sue decisioni, ci pensa, ci prega e poi decide, ma sulla base di un discernimento. Il nostro passato contiene tracce vive del passaggio di Dio. Queste omelie sono la traccia viva del passaggio di Dio nel pastore Jorge Mario Bergoglio. Non sapevo come prepararmi a questo colloquio, comunque ero convinto che non dovevamo parlare dei temi della predicazione, ma sul significato profondo dell'esperienza stessa della predicazione, esperienza di vita. Questo era l'unico modo per prepararmi a questa intervista, diciamo, a questa conversazione, ma senza avere l'ansia di trovare risposte a tutte le mie domande. Esperienza bellissima, come potete immaginare, come sempre, un Papa vivacissimo e pieno di energia. Se mi chiedete, se siete interessati a sapere che cosa mi ha colpito di più in questa conversazione, potrei dire i petardi. Lo capirete leggendo l'intervista. Non vi anticipo nulla, così non perdete il gusto, diciamo, della scena. ma il fatto che lui usasse i tetardi per fare la catechesi gli fa capire anche il tipo di energia che Papa Francesco conserva dentro di sé, la sua capacità di inchinarsi davanti alle esigenze delle persone, in questo caso i bambini, e quindi di arrivare direttamente con un messaggio che è carico di energia, diremmo quasi di fuoco. Mi ha molto colpito anche il fatto che, descrivendo alcune situazioni, lui ha cominciato a dimenarsi, cioè le ha mimate, lo descrivo un po' nell'intervista, le ha mimate, quindi questa energia, direi fisica, si è ben espressa. La seconda cosa che mi ha colpito è il fatto che sono rimasto deluso dopo la prima domanda. Cioè, io gli ho chiesto, lei si ricorda la prima omelia che ha fatto da sacerdote? E immaginavo che la risposta fosse sì, ho parlato di questo. E invece lui mi ha detto che non se lo ricordava. Io sono rimasto deluso e quindi ho voluto insistere. Ho detto no, ma non è possibile che non lo ricordi, ci pensi meglio, cioè ci deve essere. Lui mi dice, guarda, cito proprio il testo dell'intervista, in generale, in realtà, non mi ricordo mai delle omelie passate. L'omelia per me è qualcosa di talmente legato alla storia concreta del momento che poi può essere dimenticata. Non è fatta per essere ricordata dal predicatore, che invece è sempre spinto in avanti. Wow, cioè, una cosa mi ha scosso. Cioè, ha ragione lui. In fondo io chiedevo a Bergoglio che cosa? Un piccolo atto di narcisismo. Questo gli chiedevo. Cioè, di ricordare la bella omelia che ha fatto da giovane sacerdote, la sua prima omelia. Io conosco la sua capacità mnemonica. Lui si ricorda veramente di tutto, delle persone, dei volti, delle cose, delle parole. Allora non è possibile, mi sono detto, qui c'è di mezzo un criterio spirituale, ed era proprio così. Papa Francesco era lontano anche da questo piccolo narcisismo. Se le sue parole servono, è felice che siano ricordate e meditate. Lui però è già oltre le parole dette. Lui non le ricorda, così mi dice, ma nella conversazione ho capito che in realtà non è che le abbia dimenticate, semplicemente non gli interessa ricordarle. Non è attaccato alle sue parole, ma se dimensiono questa o quella situazione che ha vissuto, allora mi accorgo che gli torna in mente questo ricordo. Se lui non è interessato a ricordare ciò che ha detto, invece a noi importa parecchio. Chi deciderà di attraversare una per una queste 1000 pagine, senza saltare, quindi cronologicamente, vivrà un'avventura, un viaggio, una scoperta, direi una tentata decifrazione del mondo, a volte persino un atto esistenziale che è insieme di lotta e di abbraccio. Questo libro è un ring. Mi piace ricordare due frasi di questa intervista che mi ha dato. Le opposizioni aiutano. La vita umana è strutturata in maniera oppositiva ed è quello che succede adesso anche nella Chiesa. Capite come qui c'è un criterio forte di ermeneutica, di interpretazione di quello che stiamo vivendo. Le opposizioni aiutano. La vita umana è strutturata in forma oppositiva ed è quello che succede adesso anche nella Chiesa. Le tensioni non vanno necessariamente risolte e omologate. Buona lettura, grazie.
Siamo in compagnia di Isabel Russinova, che è testimonial di Amnesty International e che prosegue in questo suo impegno dedicato in particolare alla violenza contro la donna, sia nel mondo occidentale che quello orientale, con un ciclo di eventi tematici e multidisciplinari che hanno il patrocinio di Amnesty International, dell'Università Roma III e anche la collaborazione dell'Accademia di Santa Cecilia. Il primo di questi avvenimenti è in scena al Teatro dei Conciatori di Roma fino al 20 novembre, si intitola Safa e la sposa bambina. Ed è ispirato ad una storia vera. E dunque chiediamo subito a Isabel Russinova di quale storia si tratta.
Allora, Sì, volevo anche dire che tra i promotori c'è anche il Comune di Roma, il primo municipio,
sì.
Che ha abbracciato appunto questa idea di raccontare la difficoltà della donna in questo momento, la difficoltà che opprime la donna da sempre e che fa sì che la vede appunto in grande pericolo sia nel mondo orientale che in quello occidentale.
Sì.
Ecco, per esempio Safa è la sposa bambina, è un racconto tratto da una storia vera che poi purtroppo è la replica di molte storie come questa, ed è la storia di una donna che è rimasta sola, la violenza, la brutalità della guerra l'ha fatta allontanare da tutto ciò che aveva una forma di vita.
Sì.
Perché appunto sono morti i suoi affetti più cari, ha perso la casa, la città, il paese, e da un momento all'altro, così come purtroppo accade, si è ritrovata circondata soltanto da distruzione.
Mm-hmm. Safa è una donna siriana, no?
È una donna siriana, sì. E in un capannone dove purtroppo molte donne sono state raccolte e lo sono ancora in questi luoghi terribili, vengono raccolte queste donne perché schiave, perché diventate schiave appunto nel testo appunto vengono chiamati diavoli neri.
Mm-hmm.
E lì incontra una bambina che però ha già dovuto soffrire le brutalità più atroci come schiava, come sposa bambina, è stata venduta dai familiari per pagare i debiti ad un cugino. È una storia che si replica poi all'infinito, anche questa. La storia di Hawa è una storia come tantissime spose bambine che vengono appunto date ai parenti, a chi è in grado di pagare appunto per risolvere i problemi di debiti della famiglia. E in questo contesto così terribile, così incredibile, no? Quasi impensabile per noi, no?
Sì.
Nasce questa voglia di Safa di aiutarla, di adottarla quasi, e infatti quando riusciranno a scappare dal campo, come riescono a scappare anche le altre, però appunto ognuna in direzioni diverse, riescono a raggiungere il campo profughi, dove già per loro è raggiungere la salvezza, o meglio un luogo perlomeno dove non dover subire in ogni momento la violenza, anche la brutalità, l'offesa più terribile, no? Come che dovevano subire appunto così, da schiave.
Sì.
E quindi è questo incontro così estremo, un incontro tra due persone così diverse, ma così in un contesto talmente estremo, ma purtroppo così vero, così reale, così attuale.
Certo.
Che appunto ci deve far riflettere. E, nel racconto io ho alternato anche la vita di questi personaggi che Safa ha inventato per rendere meno crudele, meno terribile l'esistenza di Hawa. E sono due personaggi della sua fantasia, che però rappresentano la natura, rappresentano la bellezza, la normalità, la vita.
Certo.
Ci sono un fenicottero dalle ali rosate e un pesciolino del Tigri, che sono diciamo gli esempi, il racconto, l'immaginario più magnifico anche di quelle terre così belle, così ricche,
mm-hmm.
Così antiche e assolutamente così distrutte e veramente gettate nel luogo più infernale possibile.
Certo.
Appunto dalla realtà che stanno vivendo adesso.
Volevo poi ricordare un altro appuntamento che è sempre legato appunto a questo suo impegno contro la violenza sulle donne, ed è un appuntamento invece del 28 novembre al Teatro Palladium, e questa volta il testo è Sui gradini del cielo ed è dedicato a Sara Di Pietrantonio, una studentessa di Roma 3 che la scorsa primavera era stata uccisa, no, nel quartiere della Magliana. E sì. Che cosa racconta appunto il suo spettacolo?
Beh, anche in questo caso racconto Sara, ma è lei che ci accompagna nella sua storia per permetterci di ascoltare comunque la voce della donna in generale, sì, di tutte queste donne che appunto purtroppo è in continuazione ed è, diciamo, la piaga di questo mondo occidentale, molto più, diciamo, dovrebbe essere più civile, più, no, emancipato, più dove la donna comunque ha ottenuto molti diritti, ma dove appunto quasi continuamente, magari appunto mentre noi stiamo parlando in questo momento, da qualche parte c'è una donna che viene offesa, violata, picchiata, uccisa da un maschio, magari da quello che lei ha scelto perché fosse l'amore della sua vita, perché fosse l'uomo con il quale costruire la sua famiglia, no?
Sì.
Nel testo, sono Tina, la madre di Sara, che mi ha accompagnato, permesso di interpretare lei, la madre, in questo racconto.
Sì, ed è un racconto che lei rivolge in maniera particolare ad un pubblico giovanile, questo perché evidentemente c'è bisogno proprio di educare ad un rapporto, no, tra i sessi, ad un rapporto di rispetto.
Credo che la cosa principale è questa, perché insomma devi appunto cercare di sensibilizzare, di raccontare, di educare sia i maschi che femmine, i giovani, tutti, per poter appunto riflettere, per poter capire, per poter non dover poi scivolare in questi orrori. È una cosa, sì, un'educazione, cioè la donna e l'uomo sono creature identiche, uguali, vanno rispettate nello stesso modo, e questa è una cosa che va, come dire, impressa, quasi ridisegnata nel DNA proprio dell'uomo.
Sì, ecco. Ha ragione. Ricordiamo allora i due appuntamenti di cui abbiamo parlato: Safai, la sposa bambina, che fino al 20 novembre è in scena al Teatro dei Conciatori, qui a Roma, e poi il 28 novembre invece, che è tra l'altro la giornata contro la violenza sulle donne, al Teatro Palladium, lo spettacolo Sui gradini del cielo. Entrambi sono con Isabel Russinova, che ringraziamo di essere stata in nostra compagnia.
Ecco, ti ringrazio molto. Volevo ricordare anche che ci sarà una settimana in questo progetto, c'è anche una settimana dedicata sempre alla tematica.
Sì.
Nel centro giovani del primo municipio, dove ci saranno una serie di incontri, di convegni, la presentazione del libro della signora Scanu, che è sempre rivolto appunto a questa tematica. E anche un momento di musica promossa sempre dal comune, e con protagoniste delle giovani band rock femminili.
Sì.
E quindi un modo proprio di valorizzare il centro giovani, per appunto cominciare anche attraverso questi incontri, questo momento che ha come protagonista la musica, la lettura, la letteratura, e anche il dialogo, di sensibilizzare appunto queste tematiche più giovani.
Grazie allora ad Isabel Russinova di essere stata con noi, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima puntata dei Giochi dell'Armonia e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.